Allora, riprendiamo il nostro percorso che si sviluppa fondamentalmente su due linee che torneranno ambedue fuori, tutte e due stasera, in questi due capitoli 6 e 7 del libro di Giobbe che ci accingiamo a leggere e a commentare. Diciamo che i problemi sono essenzialmente due. Uno, quello che appare con maggiore evidenza, il dolore dell'uomo, la sofferenza estrema dell'uomo che sentiremo stasera raggiungere limiti molto estremi. E l'altro, il senso di Dio. Ora, capisco che sia molto difficile appropriarsi della visione del dolore, della libertà dal dolore, dell'offerta al Signore. C'è l'altro aspetto invece della religione interessata che è molto importante. Qui non si tratta di, come dire, di distruggere le credenze comuni, di voler fare i fenomeni a tutti i costi, ma certo siamo all'opposto della religione che chiede le grazie. Siamo all'opposto. Sono due religioni diverse. Perché? Secondo Satana, la moglie e gli amici di Giobbe, essere buoni serve per farsi benedire da Dio e avere benefici di tutti i generi in questa vita. Questa è la religione degli amici di Giobbe, è la scommessa di Satana che dice a Dio: tu sei illuso, pensi che Giobbe ti ami per amore? Ti ami per niente. Giobbe ti ama perché tu gli mandi l'acqua per l'orto. Giobbe ti ama perché gli fa comodo, perché tu gli fai le grazie, tu gli sistemi le situazioni. Perché nessuno fa nulla per nulla a questo mondo. Questa è la teoria di Satana. Questa è la filosofia di Satana. E sono contento di riprenderla stasera, il giorno della morte di questo mio grande amico esorcista, con cui insieme abbiamo sentito queste cose, sentito, dette. Quindi la religione di Satana è quella che serve per farsi fare le grazie da Dio e dalla Madonna e dai Santi. È scritto qui. Gli uomini sono incapaci di amare Dio di amore gratuito. Quindi non ti illudere. Prova a staccagli il canale delle grazie, dei figli, dei soldi, della salute, di tutto, staccagli la spina e vedrai se continuano a credere in te. Questa è la battaglia di Giobbe. Giobbe è un libro della Bibbia, molto anticonvenzionale, che ci sia un certo tipo di religione dove fa comodo dire: vi sarà dato tutto, state tranquilli, basta chiedere, non c'è problemi. Certo, solo che non è questo. Non vengano fuori sempre con quelle frasi del Vangelo: chiedete, otterrete, chiedete, che vuol dire semplicemente affidatevi al dono dello Spirito Santo. Accettate il dono dello Spirito Santo. Ma questo è il senso. Cioè, noi siamo credenti in Dio perché speriamo di ricavarne un vantaggio o perché siamo folgorati da altro, da quello che lui è. Siamo capaci di amore gratuito o solo di amore interessato? Questo tema non lo dobbiamo dimenticare. Io poi non mi sento proprio il Martin Lutero di questo secolo che attacco le 95 tesi, fra l'altro fra qualche giorno ricorre anche l'anniversario, pare che siano state attaccate al castello di Wittenberg il 31 ottobre, ma invece pare che le abbia mandate per posta, ma insomma questo non conta. Questo però è il tema, eh? Questo è il tema. Tant'è vero, tutta la tematica degli amici è costantemente quella di dire piega la testa, riconosci i peccati e vedrai quante grazie ti manda. Allora, con calma, leggiamo questi due capitoli e ci avviamo verso il cuore della partita. Giobbe rispose, se sì, perché io credo sia importante leggere una volta, due volte, perché è il testo che conta, è il testo. Se si potesse pesare la mia afflizione e raccogliere sulla bilancia le mie disgrazie, sarebbero più pesanti dell'arena. Per questo son delirio le mie parole. Porto in me ficcate le frecce dell'Onnipotente e sento di assorbire il loro veleno. I terrori di Dio sono schierati dentro di me. Raglia forse l'asino davanti all'erba? Muglia il bue davanti al foraggio? Si mangia senza sale un cibo scipito? Che gusto c'è nell'infuso di malva? Non meravigliatevi se trovate 10.000 traduzioni diverse. È il testo più difficile che esista in ebraico, con un sacco di apax, cioè di parole presenti solo qui, per cui ricostruisce il significato in maniera arbitraria. Va bene. Quel che mi faceva schifo è ora il mio alimento ributtante. Traduco per chi non capisce l'italiano. La malattia che ho detestato per tutta la vita, proprio quella mi è capitata. Quel che mi faceva schifo è ora il mio alimento ributtante. Magari si compisse quel che chiedo e Dio mi concedesse quel che spero, che Dio si degni triturarmi e d'un sol colpo recida la mia trama. Due immagini della morte, schiacciato dalla mola, tagliato come le parche, col filo. Sarebbe questo almeno il mio conforto. Pur torturato senza pietà, mentre lui mi ammazza, salterei di gioia per non aver rinnegato le parole del santo. Dopo vedremo, eh? Che forze mi restano per resistere? Che destino spero per avere pazienza? La mia forza è forza di macigni? O è di bronzo la mia carne? Non trovo più sostegno in me e la fortuna mi abbandona. Per il malato c'è la lealtà degli amici, se anche rinnega l'Onnipotente. Ma i miei fratelli sono traditori, come fiumara, come piena di torrente, sono spariti. Scendono torbidi dal ghiacciaio, ricoperto dalla neve, ma al primo caldo si prosciugano e all'arsura sono scomparsi dal loro letto. Si perdono le tracce del loro corso, s'addentrano nel deserto e spariscono. Le carovane di Teman li cercano e i viaggiatori di Saba fanno conto su di loro, ma rimane delusa la loro attesa. E quando giungono, si vedono gabbati. Ugualmente voi, gli amici, siete divenuti un nulla. Vedete un che di tremendo e tremate. Ma vi ho forse chiesto di dare a me qualche regalo di vostra borsa? Di liberarmi dal mio avversario e di riscattarmi da questo potere tirannico? Istruitemi, che io tacerò. Mostratemi in che cosa ho sbagliato. Quanto persuasive sono le vere ragioni, vero? Ma che cosa provano le vostre prove? Volete confutare le mie parole? Quando quel che dice un disperato è vento. Sareste capaci di giocarvi un orfano e mercanteggiare un vostro amico. E ora guardatemi attentamente. Giuro di non mentire in faccia vostra. Continuiamo, ve ne prego, ma senza imbrogli. Continuiamo, che c'è in gioco la mia innocenza. C'è imbroglio sulle mie labbra. La mia bocca non pesa forse le parole? L'uomo è sulla terra sotto servizio, come un coscritto, diciamo, un arruolato nell'esercito. I suoi giorni sono quelli di un giornaliero pagato a giornata. Come lo schiavo brama un po' d'ombra, e il giornaliero aspetta il suo salario. Mia eredità sono dei mesi vacui, m'hanno assegnato notti di fatica. Coricandomi penso, quando mi alzerò, lunga si fa la notte e mi sazio a rigirarmi fino all'alba. Mi copro di vermi e di terra, la pelle si raggrinza e suppura. I miei giorni son veloci più che spola, si esauriscono senza speranza, perché non è che a lui non gli piacerebbe la vita, se fosse vita. Ricordati che un soffio è la mia vita, ricordati, per la prima volta alza la testa e guarda l'interlocutore. Ogni volta che nella Bibbia si usa la parola ricordati, è il Signore, l'interlocutore. Ricordati che un soffio è la mia vita e che i miei occhi non rivedranno la felicità. Non mi vedrà più l'occhio di chi mi spia. Quando tu mi guarderai, perché tu sei il mio aguzzino, il mio carceriere, quando tu mi guarderai, più non sarò. Come la nube passa e si dissolve, chi scende nella tomba più non risale. Non ritorna più a casa sua, né più lo ricontempla la sua dimora. Perciò non frenerò la mia lingua, parlerà il mio spirito angustiato, si lamenterà il mio animo amareggiato. Sono forse l'oceano o il dragone per imbavagliarmi con la museruola? Quando penso che il letto mi rilasserà e il giaciglio condividerà i miei lamenti, tu allora mi spaventi con dei sogni e con degli incubi mi atterrisci. Preferirei morire strangolato. La morte, più di queste invise membra. Tanto non ho da vivere per sempre. Lasciami, che i miei giorni sono un soffio. Che è l'uomo per dargli tanta importanza, per occuparti di lui, per passarlo in rivista ogni mattina e scrutarlo in ogni momento. Credo che siamo sui vertici dell'umanità qui. Questo paradosso estremo, no? Che è l'uomo? Perché mi dai così tanta importanza? Perché tanto poi mi schiacci, è peggio. Per passarlo in rivista ogni mattina e scrutarlo in ogni momento, lui dice, è ingiusto ciò che mi capita, è ingiusto, è ingiusto, è ingiusto. Però non aspettare né che io ti bestemmi né che io ti maledica, ma è ingiusto quello che fai. Ma io non verrò mai meno alla fede in te, però è ingiusto. Allora, sai, coraggio, presentati. Questa sarà l'evoluzione del testo. Però ci si arriva. Fino a quando non toglierai da me il tuo sguardo e non mi lascerai inghiottire saliva, capito? Non ti guarda nemmeno, hai paura anche a muovere la bocca per inghiottire la saliva, no? Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, sentinella dell'uomo? Dice, ma allora ha peccato, è talmente disperato come uno torturato che pur di avere un attimo di sollievo dalla tortura è pronto ad ammettere tutto. Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, sentinella dell'uomo? Perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato di peso a me stesso? Perché non mi perdoni il mio delitto e non rimuovi la mia colpa? Se molto presto nella polvere mi stenderò, mi cercherai, ormai più non sarò. Stiamo attenti però, qui, che secondo il libro di Giobbe non è Dio che fa queste cose a Giobbe. Dio le ha permesse a Satana per mettere alla prova Giobbe nel rapporto con lui. Queste cose Giobbe non le sa, perché le abbiamo viste noi, che quando c'era il teatrino in cielo, noi vedevamo gli atti iniziali di tutta questa storia. Lui, Giobbe, poverino, stava laggiù in terra, ma lassù c'erano le discussioni, c'è o non c'è, c'è o non c'è. Quindi, in realtà, Giobbe percepisce come se fosse Dio a fargli queste cose, che non può essere altro che Dio, perché è Dio che manda il male, perché chi le manda le cose? Il bene o il male chi le manda? Se non le manda lui? E allora io me la rifaccio con lui. Io vi dico la mia modesta interpretazione di queste cose, su cui lo capite. Allora, il problema non è chi manda il bene e chi manda il male, ma in che misura nel bene e nel male esiste la possibilità di guardare, di trovare nello sguardo colui che abbiamo trafitto, la presenza, senza voler anticipare, senza voler anticipare. Mai domandare chi te l'ha mandato o te l'ha levato. Queste sono domande di una religione pagana. Io lo so che non voglio usare parole moderate, d'altra parte non so, 3 o 4 persone ascolteranno oltre a voi qui presenti, però di questo è serio. Ma allora Dio non c'entra con il bene e con il male che ci capita? Allora, i tumori non li manda a Dio. La macchina sulla strada non la fa scivolare Dio. Dio c'è. C'è. Però Giobbe ancora si muove nell'ipotesi che sia lui. Non ho capito, Rita. Perché non mi perdoni? Sì, appunto, cioè è arrivato a un punto tale che proprio si dice, vabbè, guarda, dammi un attimo di sollievo, cosa vuoi che dica? Lo dico. Poi ovviamente si ricompatta e va. Vediamo, esaminiamolo, perché come vedete ogni volta è più, diremo, quasi trucido. Allora, 6, 7, abbiate pazienza, eccolo qua. Abbiamo visto che Elifaz è stato molto cordiale, molto gentile, ha cercato di interloquire con lui, ha usato toni molto morbidi. Vedremo, gli altri amici sono più radicali. Per Giobbe non è così. Promesse di felicità giungono tardi. Sta troppo male, le minacce velate non fanno spavento, perché peggio di così non posso stare. Per questo davanti a Elifaz Giobbe si ribella e basta. E sviluppa il suo ragionamento. Le sue armi sono le parole. Delira, ma è l'unica possibilità che ha finché non gli sarà messa la museruola definitiva. Certo, certo, di questo si potrà vantare. Io non ho rinnegato le parole del Santo. C'è questo versetto 10 che è straordinario, eh? Dopo che al versetto 8 e 9 ha invocato la morte, lui dice: sì, io arriverò alla morte saltando di gioia, perché ce l'ho fatta ad attraversare le torture senza rinnegare le parole del Santo, senza bestemmiare mio Dio. Capisco che tutti vorremmo l'equazione che magari in termini molto semplici risolvesse la questione, ma soffermiamoci anche sui particolari, perché c'è una profondità incredibile, capite? Giobbe, questo è Giobbe, questo è Giobbe. Tant'è vero, quando si arriverà alla fine, il Signore dovrà dire: voi non avete capito nulla, l'unico che qui ha parlato saggiamente è stato il mio servo Giobbe. Bravo, bravo, bravo. Quindi lui dice: io sto tanto male che meglio morire, però sappi che quando morirò in mezzo ai tormenti salterò di gioia per non aver rinnegato le parole del Santo. Detto di Varsavia. Pari. Tu, oh Dio, hai fatto di tutto perché noi perdessimo la fede in te. Ci hai dato in mano ai nazisti, ci hai tolto tutto, ci hai fatto tradire, ci hai fatto vedere uccidere i bambini. Ma non pensare, noi non smetteremo di credere in te e di amarti. Sono riflessioni che ci impongono di allargare la nostra fede e magari di riflettere insieme, se volete, di parlare. Ma proprio la fede come moneta di scambio o come anello matrimoniale, sigillo d'amore. Ecco, vai, cominciamo da qua. È un discorso molto triste che è, insomma, richiama certi temi dei salmi, eccetera, non vi voglio dire, ecco. Sembra un delirio e lo sa e se ne rende conto. Se si potesse pesare la mia afflizione e raccogliere sulla bilancia le mie disgrazie, sarebbero le più pesanti dell'arena, per questo son delirio le mie parole. Oppresso dal peso di se stesso, delira lucidamente. Porto in me ficcate le frecce dell'Onnipotente e sento d'assorbire il loro veleno. I terrori di Dio sono schierati davanti a me. Giobbe non ha assistito al prologo in cielo. Evidente, ve l'ho detto anche pochi istanti fa. E attribuisce a Dio la causa del suo soffrire. A chi se no? Dio che scaglia le sue frecce per disperdere i suoi nemici, di solito disperde i nemici di Israele, quando Israele invece se lo merita, mena anche lui così. Geremia e Lamentazioni ne parlano. Il veleno è una parola che in ebraico suona simile alla ira, cioè è un veleno che ti fa arrabbiare, che ti brucia dentro, che ti rende ribelle, ti irrita. Come il nemico in battaglia, Dio dispiega le sue truppe contro Giobbe. Di dentro i dolori, di fuori i terrori di Dio. Sono espressioni un po' sul mitologico, come se avesse degli schermi, delle figurine per fargli paura. Giobbe è circondato e gli resta solo di gridare. Eccolo qua. E poi c'è il riferimento al cibo. Raglia forse l'asino davanti all'erba. No, è davanti all'erba, non è mica scemo. Mangia, non raglia. Il bue davanti al foraggio mangia, non muglia. Si mangia senza sale un cibo scipito, certo che no. Che gusto sia nel rifugio di malva, nessuno. Quel che mi faceva schifo è ora il mio alimento tributante. Ce lo siamo detti. Magari si compisse quel che chiedo e Dio mi concedesse quel che spero, che Dio si degni triturarmi e d'un sol colpo recida la mia trama. Qui siamo un piccolo gruppo, mi pare tutto sommato, di persone in buona salute, in serenità fondamentale di vita, di famiglia. Forse fra i nostri ascoltatori però c'è qualcuno che sta male, ammalato terminale, qualcuno che ha una malattia irreversibile e che desidera la morte. Forse qualche genitore che ha perso i figli e che desidera la morte per rivederli o comunque per rifiuta la vita così com'è. Non sentiamoci maledetti. Giobbe sta dalla nostra parte, non certo per favorire il suicidio di massa, ma per indicare che forse il discorso non deve finire qui. Mutatis mutandis, chi ama non teme la morte. Una mamma è pronta in qualunque momento a dare la vita per il figlio e così via. Il problema fondamentale non è la negazione, la trasgressione, è l'offerta. È l'offerta. Il desiderio della morte non deve essere una bestemmia lanciata verso il nulla, un omaggio reso al nulla. Può essere anche un'offerta nelle mani di chi ti accoglie e di chi ti aspetta. Io non posso permettermi, davanti a una persona che sta così male, di dirgli: stai male perché hai peccato, e sta attento, che se ti ammazzi ancora peggio. Ecco, il libro di Giobbe ci vuole insegnare questo. Liberati dalla dittatura dei principi e guarda in faccia la persona. Se soffri vuol dire che te lo sei meritato. E se non lo accetti, ti togli la vita, è peggio. Io non sono nessuno, un ignorantello qualunque, che però ho un po' vissuto e un pochino vivo ancora. E credo che sia fondamentale, fondamentale. Sentirci solidali, figuriamoci. Sarebbe questo almeno il mio conforto, poter morire, ma la morte. Io penso che più di uno fra noi possa aver attraversato dei momenti della vita in cui morire gli è parso molto meglio che vivere. Suicidio fa sempre paura, meno male, ma dei momenti in cui, e allora il primo problema è cerco di ascoltare e accompagnare questa sofferenza così lacerante, che forse mi restano per resistere. Ormai, che destino spero per aver pazienza? Non ce la faccio. La mia forza è forza di macigni, nemmeno per sogno. È di bronzo la mia carne, non sono mica. Dio aveva promesso a Geremia: no, farò di te una fortezza insuperabile. Io sono un povero uomo di queste robe, che sono. Non trovo più sostegno in me, la fortuna mi abbandona. E qui comincia la lamentela sugli amici, che è molto bello anche da un punto di vista letterario, perché ti fa pensare, io ho pensato ovviamente al deserto di Giuda in Terra Santa, ai wadi, i wadi sono dei canaloni dove si raccoglie la pioggia e certe volte anche la neve d'inverno, ma poi si asciuga e non c'è più. E cosa vuol dire essere sul Mar Morto, nel deserto di Giuda, avere il sentore che là ci poteva essere un wadi con l'acqua, e invece l'acqua non c'è. Questi siete voi per me. Ho cercato nel momento dell'assoluta aridità la possibilità di dissetarmi e ho trovato la condanna. Per il malato c'è la lealtà degli amici, se anche rinnega l'Onnipotente. E io non l'ho rinnegato, lo sapete. Ma i miei fratelli sono traditori, come una fiumara. Fiumara si fa pensare anche alla Calabria, Anche in Calabria, la parte ionica in particolare, ci sono questi torrentacci, insomma, in zona desertica, la Locride in particolare. Ma i miei fratelli sono traditori, come fiumara, come piena di torrente sono spariti. Scendono torbidi dal ghiacciaio, ricoperto dalla neve, ma al primo caldo si prosciugano e all'arsura sono scomparsi dal loro letto. Si perdono le tracce del loro corso, si addentrano nel deserto e spariscono. E i viaggiatori di Saba fan conto su loro, ma rimane delusa la loro attesa. E quando giungono si vedono gabbati e le carovane, no? Le carovane, una scena molto, molto realistica, insomma, soprattutto chi ricorda la sete di quei posti a certe ore. Ecco. Ugualmente voi, versetto 21, siete diventati un nulla. Vedete un che di tremendo e tremate, cioè vedete che io sono veramente in una situazione e vi fate coinvolgere immediatamente. Vi ho forse chiesto di dare a me qualche regalo di vostra borsa? Che mi avanzate sordi, gli dice, di liberarmi dal mio avversario, di riscattarmi da questo potere tirannico? Istruitemi, mostratemi cosa ho sbagliato, coraggio, voi così bravi. Ho sbagliato, hai sbagliato che riperdono, ho sbagliato. Quanto persuasi, istruitemi che io tracerò. Mostratemi in che cosa ho sbagliato. Quanto persuasive sono le vere ragioni, ironia. Ma che cosa provano le vostre prove? Volete confutare le mie parole quando quel che dice un disperato è vento? Non mettetemi nemmeno a discutere con me, lo sapete che le mie parole non valgono niente. Nella situazione in cui mi trovo non valgono niente. E pensare che io credevo foste venuti a consolarmi. Sareste capaci di giocarvi un orfano e mercanteggiare un vostro amico? Oh, la madre al nano, come diceva la famosa canzone del Ligure, Lucio Dalla. Sareste capaci di giocarvi un orfano e mercanteggiare un vostro amico. Ed ora guardatemi attentamente. Giuro di non mentire in faccia vostra. Continuiamo, ve ne prego, ma senza imbrogli. Continuiamo che c'è in gioco la mia innocenza. C'è imbroglio sulle mie labbra? La mia bocca non pesa forse le parole? Dice la Bibbia, la differenza fra il cretino e il saggio è che il cretino ha il cervello sulla lingua, il saggio ha la lingua nel cervello. Ossia, se hai il cervello sulla lingua, appena la lingua parla, tu esprimi tutti i tuoi pensieri. Viceversa, se la lingua è nel cervello, quando parla è il cervello che domina le situazioni, no? La riflessione, si lascia a questo bellissimo proverbio. Passiamo al capitolo 7. Con questa affermazione qui ci sarebbe anche tante altre cose da commentare, ma non voglio farvela lunga. se vi capita prendete questo libretto, è fatto bene, però lo capisco, già è un miracolo che trovate tempo per venire qui, figuriamoci. Io sono pensionato e vagabondo, quindi è molto... No, ma ve lo dico col cuore, non ve lo dico mica per colpevolizzarli, ma per farvi godere, per godere in maniera un po' macabra come si gode stasera, però... Allora, no, capitolo 7. E qui è bellissimo, l'uomo sulla terra... è sulla terra sotto servizio. La traduzione della Vulgata di San Girolamo dice «Militia est vita hominis super terram». La vita dell'uomo in terra è un combattimento. I suoi giorni, come quelli di un giornaliero, di un mercenario, come lo schiavo brama un po' d'ombra, il giornaliero aspetta il suo salario, questa è la mia condizione. Ora, è interessante questa espressione sulla... è milizia. Milizia vuol dire combattimento, milizia vuol dire anche gara, affanno, qualcuno che pretende prestazioni, richiesta di prestazioni. Vorrei leggervi qualcosa su Gregorio Magno. Purtroppo Giobbe è stato letto in chiave un po' parziale lungo la storia. Oggi siamo arrivati al cuore del discorso, però. Gregorio Magno contempla in questa gara, in questa, la vita come gara, la vita come lotta, la vita come combattimento, la vita come prestazione da fornire, la lotta spirituale dell'uomo con le tentazioni e le limitazioni. Più fedele al testo, Fra Luis de León, un altro grandissimo commentatore del 1500 spagnolo, vede due aspetti della condizione umana: il combattimento della vita e il termine o la conclusione desiderata. Egli lo amplia con maestria retorica, così deve capire colui che nasce assoldato per la pena e il pericolo, poiché in tutte le ore della vita c'è nella fanciullezza l'ignoranza e la debolezza, nella giovinezza le passioni e gli ardori, nell'età adulta le pretese e le competizioni, nella vecchiaia le pene causate, l'infermità, eccetera. Grande fatica. Come lo schiavo brama un po' d'ombra e il giornaliero aspetta il suo salario. Il desiderio dell'ombra è proprio l'espressione palpabile di un bisogno primario che non costa nulla, ma che non sempre è possibile avere. Che non costa nulla, ma che non sempre è possibile avere. Cosa non daremmo in certi momenti, in certe ore, nella città, quando viaggiamo, per avere un po' d'ombra. Eccoci qua. Mia eredità sono dei mesi vacui, m'hanno assegnato notti di fatica. Ecco, qui comincia la descrizione del suo turbamento interiore. Coricandomi penso, quando mi alzerò, lunga si fa la notte e mi sazio a rigirarmi fino all'alba. E chiaramente lui, quando parla di sofferenze fisiche, di frecce, eccetera, è chiaro che è una metafora, no? Ma quando parla invece di notti angosciose, di vermi e di terra, vista la malattia che ha, di pelle che si raggrinza e suppura. Sappiamo che in certe situazioni difficili la notte è terribile, eh? La notte è molto peggio del giorno. I miei giorni sono più veloci che una spola, si esauriscono senza speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita. Ecco, qui si rivolge a lui. La brevità della vita è il primo punto di appoggio che si rivolge a lui. Ma ricordati, cioè, in fondo, chi mi ha creato? Mi ha creato te. E questa mia vita che mi hai dato è un soffio. E i miei occhi, con quello che mi è capitato, non rivedranno la felicità. Non mi vedrà più l'occhio di chi mi spia. Quando tu mi guarderai, anzi, ci sarà un momento in cui sparirò anche da sotto il tuo controllo, per fortuna. Come una nube passa e si dissolve, chi scende nella tomba più non risale, non ritorna più a casa sua, né più lo ricontempla la sua dimora. Perciò, tanto ormai non ho niente da perdere. Non ho niente, il massimo che mi puoi fare è di farmi morire, è quello che voglio. E non avendo niente da perdere te le dico tutte fino in fondo. Perciò non frenerò la mia lingua, parlerà il mio spirito, eccetto la maledizione e la bestemmia. Si lamenterà il mio animo amareggiato. Sono forse l'oceano o il dragone per imbavagliarmi con museruola. Qui è molto difficile, si riferisce al fatto che noi abbiamo abitualmente la concezione che la creazione del mondo è stata fatta dal nulla, è venuta fuori dal nulla, Dio ha creato dal nulla tutte le cose, secondo la visione presente in Genesi 1. In principio Dio creò il cielo e la terra, e poi creò e adornò e creò. In realtà ci sono anche altri materiali relativi a racconti di creazione di cui la Bibbia si è servita, perché la Bibbia, quando parla di creazione, ha lo scopo di dirci a cosa serve la creazione, a cosa serve, non semplicemente di dirci come è avvenuta in competizione con la scienza. Io fra qualche settimana farò una mattinata di riflessione da Lorenzo, a casa di Lorenzo, a Casal, come si chiama, Bernocchi, su questo, cioè la creazione, l'uomo e la donna usciti dalle mani di Dio secondo il racconto della creazione. La creazione è stato questo, no? Lui ci ha fatto. Lui ci ha fatto, e apprendendo questo schema. Uno degli schemi era, per esempio, il deserto trasformato in giardino, ed è il secondo capitolo. La terra, e Dio piantò un giardino, eccetera. Un altro schema è la lotta di Dio con i mostri primordiali, che erano l'oceano e il dragone, che torneranno fuori poi verso la fine del libro. Quindi questo libro di Giobbe riecheggia credenze, soprattutto linguaggi, perché da un punto di vista dottrinale non cambia niente, riecheggia credenze tipiche del mondo circostante, la cultura rigidamente israelitica. Quindi io non sono, se tu mi vuoi mettere la museruola, sappi che non ce la fai, non me la chiudi la bocca, non bimbavagli. Io non sono l'oceano e dragone, erano bestie mitologiche. Quando penso che il letto mi rilasserà, e il giaciglio condividerà i miei lamenti, tu allora mi spaventi con dei sogni e con degli incubi mi atterrisci. Stando così male non può altro che vivere così, no? Preferirei morire strangolato. La morte, più di queste invise membra, tanto non ho da vivere per sempre. Lasciami, che i miei giorni sono un soffio, lasciami. E qui si raggiunge il vertice, che è l'uomo per dargli tanta importanza? Per occuparti di lui, per passarlo in rivista ogni mattina, come il sergente di giornata, le scarpe, la barba, i baffi, la divisa, fammi vedere. Un'immagine di Dio, no? Una certa immagine di Dio come sergente di giornata. Ma su questo tema c'è anche un salmo bellissimo. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Il figlio dell'uomo piccolino, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Vedi, l'uomo può essere a livello degli angeli e degli esseri paradisiaci, o può essere a livello di uno che avverte la vita come maledizione quando si rigira la frittata, che prima o poi si può rigirare per tanti. Fino a quando non toglierai da me il tuo sguardo e non mi lascerai inghiottire saliva? Lo vedi? Immaginati, no? Uno squadrone di soldati che deve stare talmente fermo che non si deve nemmeno muovere nessun muscolo della faccia per inghiottire la saliva. Ma è questo veramente Dio? Questa è l'immagine che lui sente. Questa è l'immagine che ha contro Dio chi gli vanno le cose male e pensa sia lui ad avergliele mandate male. L'alternativa qual è? L'ateismo? Va bene. O qual è? Accompagniamo Giobbe. Giobbe ci vuole aiutare a riscoprire una fede che sia messa al riparo dalla presunzione di dominare le idee di Dio e dall'illusione di usarlo a nostro vantaggio. Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, sentinella dell'uomo? Sentinella dell'uomo, detto a Dio, capisci? Pensa che degradazione, no? Dio è il secondino dell'umanità. Ha creato un mondo di schiavi e lui possibile. Ma l'uomo quando è in preda alla sofferenza così, è normale che parli così, no? È normale. In qualche modo questo sdogana la libertà di chiamare le cose con il loro nome. Perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato difeso a me stesso? E poi c'è il discorso che abbiamo già visto prima della richiesta di perdono. Allora, che dite? Non so. Per facilitare il dialogo volete che qualche volta, anziché fare io la chiacchierata, vi dividete in gruppi, mettete insieme le domande, non so. Mi piacerebbe ci fosse un po' di... Però capisco che è roba talmente nuova e talmente strana che non si sa dove andare a cascare. Lo capisco. Mi dispiace. Sembra un ateo? Certo. Mamma mia, descrive la nostra umanità e descrive le possibili reazioni. Beati voi che la sapete già, io non la so, ecco. Ma io credo, a parte tutto Paola, grazie di questi interventi perché ci riportano sempre con i piedi per terra, ma pensate che si possa andare da una persona che desidera morire perché sta male a dirgli senti le cose da come stanno, Gesù è tanto buono, è morto per noi, ci credi? Sì, se no va a quel paese. Ma infatti noi stiamo cercandola, noi, però Giobbe drena piste attraverso cui si può arrivare, perché poi, capisci, si dice bene, chiara luce banano l'ha detto, quanti sono capaci di dirlo? Come è, non sento. Io ci credo che non ne esca bene, perché non ne esce bene il Dio che per guadagnare clienti ci fa i miracoli e le grazie, eh? Perché capisci, chiara luce badano, magari, ma tutti quelli che vanno in giro per santi e per madonne per avere le grazie fanno come chiara luce badano o no? È un'altra religione, no, è un'altra religione, è un'altra cosa. Perché è gente che cerca di usare Dio. Come no? Ma no, ma io sono contento che scoppi la rivoluzione qua dentro. Ma vi rendete conto? Ma allora, perché se no poi a un certo punto bisogna dire le cose come stanno. Io ho portato migliaia di persone da Padre Pio, va bene? Padre Pio, che io ho tanta venerazione, indegnamente, umilmente, quest'uomo esposto con le stigmate alla volontà di Dio, nessuno che venisse a chiedere, Padre Pio, aiutami a fare la volontà di Dio. La grazia è questa, la grazia è questa, ti fai il lettino, ti faccio la stellina, ti pago questo, lo so dai frate, e dai. La religione cristiana, se non si vigila, è tutta costruita così, su un vile commercio con Dio. Certo, ma noi ora arriviamo in fondo, noi lavoriamo per dare una speranza, ma certo, noi lavoriamo per dare una speranza. No. Siamo andati talmente più avanti che si va davanti ai santi crocifissi a chiedere che ci venga tolta la croce. E dai, su! Ma come no? Oh, e allora, e poi danno anche le offerte per i poveri della parrocchia. È così. E siamo tutti contenti. Dobbiamo dirci chiaramente che ci sono due specie di religione. Una che adora Dio per quello che è, l'altro che si illude di adorarlo per quello che ne può ricavare. E lui ci ha dato il figlio, tutto lì. Come? Se poi ci dà anche un po' di scolatura, come quando si va dal macellaio, che ci dà, o quando si va dal fruttivendolo, mi dà anche gli odori, in Toscana si dice gli odori. E no, ma è così. Prego, prego. Se c'è, 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 se
l'uomo davanti alla sofferenza, davanti al dolore, guarda che non è tanto lontano da ciò.
E c'è la risposta,
però peggio perché...
No, non va bene così. Andiamo a dirgli, ma che avete da soffrire? Tutto chiaro, coraggio. Fatela finita. E dai. Purificare il concetto di uomo, purificare il concetto di Dio, nel segno che ciò che esiste dalla prima pagina della Genesi all'ultima dell'Apocalisse è un sogno nuziale del Signore. E vabbè, e allora diciamogli, prega, dai solo dai frate e ti si fa il miracolo, e dai. Ma non scherziamo, cioè prendere la demagogia populista degli innocenti per distruggere la fede, questa è un'operazione che non accetto. Questo ci invita ad amare Dio. Dai, è inutile stare a discutere. Però non molliamo. Sì, la signora Elena, prego. Prego Elena, volevi parlare? No, sì. Io non sento niente, non ho sentito una parola. Non ho sentito una... Giobbe? Vabbè. Bene, la prossima volta, se il Signore ce lo permette, andremo avanti con un capitolo dedicato agli amici e due capitoli dedicati a Giobbe.